file 47, pagina 219, quattordicesimo, la collezione di scheletri e di crani, una raccolta di scheletri di ebrei e di crani di commissari bolscevichi. Questa l'idea fantastica suggerita a Himmler dal professor Hirt, ordinario di anatomia all'Università di Strasburgo e SS Hauptsturmführer onorario. I suoi collaboratori lo chiamano quel pazzo di Hirt per i suoi esperimenti con l'iprite e il fosgene. I particolari di questa brillante idea li espone in una lettera ad Himmler. All'SS Reichsführer Heinrich Himmler. Oggetto: raccolta di crani di commissari bolscevichi per ricerche scientifiche all'Università di Strasburgo. Esistono copiose raccolte di crani di quasi tutte le razze e di quasi tutti i popoli. Solo degli ebrei la scienza dispone di così pochi crani da non rendere possibile alcuno studio valido. Oggi la guerra in Oriente ci offre l'occasione di colmare questa lacuna. Con i commissari bolscevichi ebrei, che costituiscono una sottospecie ripugnante, ma pur tuttavia caratteristica, ci si offre l'opportunità di crearci una documentazione scientifica concreta. Basta procurarcene i crani. Il modo più pratico e rapido è quello di avvertire la Wehrmacht che d'ora in poi tutti i commissari comunisti che cadono prigionieri debbono essere consegnati vivi alla polizia militare. Questa a sua volta comunicherà il numero e la località di raccolta di questi prigionieri, custodendoli bene sino all'arrivo di un incaricato speciale. Costui, che può essere un giovane medico o uno studente in medicina appartenente alla Wehrmacht o alla polizia militare, provvisto di autista e di macchina fotografica, prenderà una serie di fotografie ed effettuerà delle misurazioni antropometriche precedentemente stabilite, indicando possibilmente il luogo e la data di nascita ed altri dati personali. Messo poi a morte il commissario bolscevico, egli staccherà la testa dal tronco senza sciuparla e la spedirà in apposito recipiente di latta a chiusura ermetica immersa in liquido conservante. Giunta a destinazione, in base alle fotografie e agli altri dati, potremo effettuare ricerche di anatomia comparata sulla razza, sulle deformazioni patologiche del cranio, sulla forma e dimensioni del cervello, eccetera. La sede più adatta per effettuare dette ricerche e per studiare il materiale è la nuova Università di Strasburgo. Heil Hitler. Naturalmente il Reichsführer Himmler rimane affascinato da questa idea. La sua realizzazione sarà una pietra miliare nella storia. E nella sua stanza alla Prinz Albenstrasse aderisce ben volentieri alla proposta dell'SS Standartenführer Sievers di assegnare l'operazione alla nuova sezione dell'Istituto per la Ricerca Militare. Il materiale umano arriverà ben presto da Auschwitz. Wolfram Sievers ne autorizza l'invio all'SS Obersturmbannführer Eichmann con questa lettera. All'SS Obersturmbannführer Adolf Eichmann, Prinz Albrechtstrasse 8, Berlino SV 11. Oggetto: costituzione di una collezione di scheletri. In riferimento alla sua lettera e ai colloqui intercorsi in merito, comunico che l'SS Aufsturmführer dottor Bruno Beger, incaricato di attuare la missione speciale, ha sospeso i lavori nel KL di Auschwitz per sopravvenuta epidemia. Complessivamente sono state trattate 115 persone, di cui 79 ebrei, 2 polacchi, 4 asiatici e 30 ebrei. Momentaneamente questi soggetti sono stati suddivisi in 2 gruppi, uno di uomini e uno di donne, isolati in quarantena. Per continuare il trattamento di questi prigionieri è ora necessario trasferirli al KL di Nassweiler, il che dovrebbe avvenire immediatamente dato il pericolo di altre epidemie. Alleghiamo elenco dei loro nominativi attendendo istruzioni. Onde evitare contagi durante il trasferimento a Nassweiler, preghiamo di far spedire ad Auschwitz da Nassweiler divise da prigionieri disinfettate e pulite per 80 uomini e 30 donne. Contemporaneamente bisognerebbe che il KL di Nassweiler si apprestasse ad accogliere per breve tempo questi prigionieri. SS Standartenführer Sievers. Di questa lettera sono state inviate copie a dottor Beger, professor dottor Hirt, SS Obersturmbannführer Brand. Ma i soggetti destinati a costituire la collezione di scheletri e crani sono evidentemente in numero molto maggiore. Il comandante del KL di Nassweiler Struthof, vicino a Strasburgo, l'SS Aufsturmführer Josef Kramer, riceve nell'agosto 1943 da Oriensburg, Berlino, l'ordine di accogliere 80 detenuti e di mettersi immediatamente a contatto con il professor Hirt. Senza mezze parole, Hirt gli rende noto che questi detenuti debbono essere senz'altro uccisi nella camera a gas del campo di Struthof e che i loro corpi devono essergli restituiti all'Istituto di Anatomia per poi essere spolpati. Poi Hirt trae da un armadio una bottiglia di circa un quarto di litro. È acido cianidrico. Ne usi queste dosi. Ciò che avviene poco dopo lo racconterà lo stesso Kramer. Kramer. Una sera mi recai a Struthof con un camioncino carico di 15 donne. Dissi loro che dovevano andare alla disinfestazione. Con l'aiuto delle SS le spogliai del tutto e le spinsi nella camera a gas completamente nude. Quando chiusi la porta, quelle cominciarono a capire che volevamo ucciderle. Cominciarono ad urlare, a picchiare contro le pareti, a piangere, ad abbracciarsi l'un l'altra. Io, chiusa la porta, versai una certa quantità del cianuro che mi aveva dato Hirt in un tubo sistemato a destra dello spioncino, chiudendolo poi con un tappo. Questo tappo era collegato ad una canna metallica, la quale fece schizzare il sale insieme ad acqua nella camera in cui si trovavano le donne. Azionai una leva sistemata vicino al tubo e guardai attraverso lo spioncino che cosa succedeva. La scena di disperazione di pochi istanti prima si fece qualche attimo più violenta. Le donne urlavano, si avventavano contro le pareti. Poi alcune cominciano ad abbattersi al suolo. Le altre respiravano sempre più a fatica. Poi seguirono rapidamente, una per una, le loro compagne al suolo. Il tutto non durò più di mezzo minuto. Qualche attimo dopo misi in azione una leva di ventilazione alloggiata nel camino. Così il Sonderkommando poté entrare nella sala docce. Tutte le 15 donne giacevano esanimi al suolo, coperte di escrementi. Diedi ordine di lavarle con una pompa e di inviare i corpi all'istituto di anatomia, come il professor Hirt mi aveva pregato di fare. Dopo qualche giorno portai nella camera a gas un certo numero di altre donne, che vennero asfissiate nello stesso modo. La cosa si ripeté per circa 2-3 volte, finché furono uccise una cinquantina di persone, o forse 55, con i sali che mi aveva dato Hirt. PM. Sapeva cosa faceva Hirt di questi cadaveri? K. Non vi badavo, pensavo che non fossi in diritto di chiederglielo. PM. Sapeva di che paese fossero le vittime? K. Non mi interessava saperlo, credo che venissero dall'Europa sudorientale. PM. Se lei non fosse riuscito ad ucciderle col gas, avrebbe provato con una pallottola? K. Avrei cercato di asfissiarle col gas una seconda volta, immettendo nelle docce una seconda dose di sali. Nel far questo non provavo nulla, perché avevo ricevuto l'ordine ben preciso di uccidere gli 80 prigionieri. Del resto sono stato educato in questo modo. All'Istituto di Anatomia di Strasburgo, Hirt cerca di accelerare i lavori. In mattinata arriverà un altro carico di 30 cadaveri. Prima di immergerli nelle vasche piene di alcol al 55%, gli aiutanti di Hirt selezionano gli individui di sesso maschile ai quali asportano il testicolo sinistro. Nota. Testimonianza di Peter Henry Pierre, che lavorò all'Istituto di Anatomia sino all'arrivo degli alleati. Fine nota. Questi testicoli saranno esaminati direttamente nel laboratorio personale del professor Hirt. Due inservienti dell'Istituto Henri Pierre e Borg passano con il loro carico umano davanti a Hirt. Lo guardano stranamente, con sguardo d'accusa. Conoscono da tempo il loro direttore e sanno che, come anatomista, ha sempre sezionato cadaveri, ma sono abituati a lavorare sul corpo di coloro che sono soliti morire o di morte naturale o di malattia, non uccisi volutamente con il cianuro. Questa volta hanno capito, dalle condizioni dei cadaveri, che questi detenuti ebrei non sono morti spontaneamente. Così dirà lo stesso Henri Pierre. Qualche tempo dopo ricevemmo una terza mandata di 26 uomini. Giunsero anche loro nell'identico stato di quelli precedenti. Dopo il primo arrivo di donne, Hirt mi incontrò sulla porta e mi disse testualmente: «Peter, se non tieni il becco chiuso, farai la stessa fine». E vorrei ricordare anche un altro episodio. Qualche tempo prima di ricevere questi cadaveri, Hirt, parlando con Bong, nel sotterraneo dell'istituto, disse, indicando i prigionieri: «Cadranno come moscerini». Tutto questo per me era segno che si trattava di un assassinio e che le 86 vittime che avevamo ricevuto non erano morte di morte naturale. È trascorso qualche mese. Il comandante del KL di Nesweiler, Kramer, è furibondo con Hirt. Gli hanno preannunciato l'arrivo di un altro forte contingente di prigionieri e lui non sa dove metterli. Ma Hirt ha ben altri pensieri per la testa. Hirt è pallidissimo, le sue mani tremano, ha perduto la sua tipica sicurezza, il suo sguardo è nervoso, inafferrabile. Ha ricevuto la notizia che il fronte si sta avvicinando e c'è pericolo che, se il Führer non farà in tempo a mettere in azione le armi segrete, Strasburgo cada in mano alle truppe americane. In questa eventualità è necessario che gli alleati non vengano a conoscenza del museo di crani e di scheletri che egli sta allestendo, per cui è necessario fare qualcosa. Hirt vede all'improvviso il suo sogno dissolversi nel nulla, sente crollare il significato stesso della sua vita. Che cosa fare? Sievers sta cercando di risolvere il problema e chiede consiglio direttamente ad Himmler con questa lettera. Oggetto: collezione di scheletri di ebrei. In relazione alla sua approvazione, l'SS Sturmbannführer Professor Hirt ha realizzato la collezione di scheletri che ancora mancava. Considerando l'entità delle operazioni scientifiche connesse al suo allestimento, i lavori di scheletrizzazione non sono terminati. Poiché questi richiedono ancora del tempo, il professor Hirt attende da lei istruzioni su ciò che deve fare di una raccolta di 80 salme che si trovano nel sotterraneo cadaveri, qualora Strasburgo fosse minacciata. Una soluzione è quella di procedere alla loro scarnificazione, sì da renderli irriconoscibili. In tal caso, tuttavia, parte del lavoro sarebbe stata fatta invano e sarebbe una grave perdita scientifica e un grave danno per questa collezione unica nel suo genere, non essendo più possibile prendere calchi. Una collezione di scheletri, come tale, non desta invece sospetti. Per quanto riguarda le parti molli, si potrebbe dire che si tratta di resti di cadaveri lasciati dai francesi quando hanno perso l'istituto e verrebbero cremate. Le mie proposte, in sostanza, sulle quali ella potrà decidere, sono tre. 1. Conservare la collezione di scheletri. 2. Disperdere in parte la collezione di scheletri. 3. Disperdere interamente la collezione di scheletri. Firmato Sievers. Sievers ha inquadrato molto bene il problema. Infatti, se Strasburgo dovesse cadere in mano alle truppe americane, non darebbe all'occhio tanto la collezione di scheletri interi o di crani, quanto la presenza dei cadaveri che ancora giacciono nelle vasche. Se il nemico ne venisse a conoscenza, chiederebbe certamente delle spiegazioni. Pochi giorni di incertezza, poi l'ordine più eloquente dell'SS Standartenführer Brand: disperdere tutta la collezione, compresi i cadaveri. Il professor Hirt, che aveva ancora accarezzato qualche speranza di salvarla, è furibondo, anche se ne capisce la necessità. Strasburgo è ormai sotto il tiro delle artiglierie alleate ed è stata già sgomberata dalla popolazione civile. Le strade sono affollate di profughi e dai lampioni pendono i corpi dei soldati tedeschi disertori impiccati seduta stante dalla Feldgendarmerie. C'è aria di disfatta. Il professor Hirt teme ora di cadere nelle mani del nemico e di dover rispondere di questo crimine. Si aggira nervosissimo per le sale vuote del suo istituto di anatomia. Anche i suoi due inservienti più fedeli, Bong e Meyer, sembrano ora opporgli resistenza. Ci sono ancora 80 cadaveri nelle vasche. Debbono sparire entro oggi, ordina Hirt. 80 sono un po' troppi, Herr Professor, anche con l'aiuto di Bong. I due si danno un'occhiata di intesa. Fateli a pezzi. Mi basta che li facciate a pezzi. Per il forno ci penso io. Agli ordini, Herr Professor. Faremo il possibile. Com'era da prevedere, Bong e Meyer hanno scarnificato solo 30 cadaveri e stanno fuggendo dall'istituto. Gli altri giacciono ancora sul fondo delle vasche piene di alcol. Forse provvederà lo stesso IRT a completare l'opera. Gli americani non tarderanno più di 2 ore ad entrare a Strasburgo. Praticamente tutto il personale ha abbandonato i posti di lavoro e IRT è solo ad azionare in modo maldestro le leve del forno crematorio per distruggere i cadaveri e bruciare le ossa del suo museo. Quasi piangendo, introduce nell'enorme bocca del forno esemplari per lui interessantissimi di donne e bambini ebrei, di decine e decine di crani di commissari comunisti. Ne estrae nient'altro che mucchietti di cenere biancastra. Il professor Hirt chiude per l'ultima volta la bocca del forno. Sono gli ultimi 15 crani di ebrei polacchi preparati e scarnificati da lui stesso pochi giorni fa. Tra poche ore guarderà muto, nascosto dietro le imposte del suo istituto di anatomia, ormai deserto, le prime jeep americane che saettano per le strade di Strasburgo, i primi profughi che rientrano, i segni tangibili della disfatta. Hirt dirà di aver obbedito a Sievers, Sievers a Brand, Brand a Himmler. Nel condannare a morte Rudolf Brand, la Corte internazionale di Norimberga motiverà così la sua sentenza. Anche se volessimo minimizzare le responsabilità di Rudolf Brand, dobbiamo dire a chiare lettere che ogni Himmler deve avere il suo Brand, senza di che i piani di un genio del crimine non verrebbero mai realizzati. Pagina 224, fine libro.